DAZNBET.fan. Fai il tuo pronostico e prova a vincere fantastici premi.
Allora ragazzi, importante Marco, per giocare a padel allora devi essere abbastanza solido, quindi gestisci la posizione e se puoi aggredisci la rete. Giampi, tu per giocare in coppia con me abbiamo bisogno di essere tecnici, anche quando arrivi a rete anche una palla corta ci sta. Puma, io so che giochi bene, però vorrei che fossi meno estroso e un po' più solido. Con la parola solido è fondamentale, capito? Come nel calcio.
Quindi per dirla con un detto?
Palla avanti, palla dietro, palla dentro.
Perfetto.
Meraviglioso.
Vabbè.
Crocheta!
Una nuova puntata di Croquetas. Ciao Matteo Palmigiano.
Ciao Marco Russo.
Posso dire ciao Borca Valero perché porca...
meritata vacanza.
Vabbè, pure noi andiamo.
Noi no.
Come no? Non sono...
No,
sì,
ci andremo.
Con noi oggi, visto che il tema della puntata l'avete letto, insomma, avete già capito qualcosa, sarà il padel. Abbiamo il più grande giocatore della redazione di DAZN di padel, Gianpaolo Cattaneo Sala.
Arrossisco e sicuramente tutti gli altri si offenderanno.
Caro ecco, Gianpaolo Cattaneo Sala.
Non offendetevi.
Benvenuto.
Non offendetemi.
Non offendetevi, dicevo.
Ah, ok. Perché poi partono le offese anche a
te. Anche a te, magari, certo. Spero di no.
Benvenuto a Croquetas.
Grazie, ragazzi.
Gianpaolo Cattaneo Sala, un nome che leggete spesso all'inizio delle partite in alto lì a sinistra. Coordinatore, autore di Tutti bravi dal divano. Un uomo meraviglioso.
Troppo gentile.
No, tranne uomo meraviglioso, è tutto assolutamente vero. Padel, tu sei un grande assetato di padel.
Mi piace moltissimo. E ho percorso una strada, insomma, alternativa rispetto a tanti, nel senso che porto avanti anche il tennis.
Sì, è vero.
Tu fai sia tennis che padel.
Faccio sia tennis che padel, anche se è abbastanza sconsigliato, perché la meccanica con cui ti muovi, con cui fai il colpo, varia molto tra questi tipi di sport che sembrano molto simili.
È vero. Precisiamola questa cosa.
Sì, anch'io l'ho fatto per un attimo, ma sono durato credo un mese probabilmente.
Tu due anni. Perché
facendo l'allenamento dell'uno e l'allenamento dell'altro riesci comunque a stare abbastanza sul pezzo. Terribile quando giochi la sera prima a tennis o a padel e la mattina dopo vai a fare l'altro sport e ti muovi in una maniera vergognosa.
Non sai più chi sei.
Non sai più chi sei.
Ma anche perché hai un'età. Cioè,
inizia a servire dall'alto,
da
queste cose qua.
Sì, può stare.
Ho un'età, sì.
Sì, hai un'età. Tra poco parliamo di tutto questo con Dario Marcolin, che è...
maestro.
È il pioniere, sì. Non so come dirvi. È...
colonizzatore.
Sì, esatto. Il colonizzatore. Lui ha preso il padel e l'ha portato in Italia. Proprio l'ha preso e l'ha buttato. Poi magari non è vero.
È
però
uno dei pionieri.
Chiederlo. Sì.
Uno dei pionieri.
Noi piace dire questo. Croquetas de gambero.
Sì, dai. Una bella crocheta de gambero.
Gambero.
Un gonghe. Così, un gonghe
no.
A caso per ricordarci da dove veniamo e chi siamo. Caro
sempre.
Simone Gamberini.
Ciao ragazzi, ben ritrovati.
Il gambero. Come va? Buona estate?
Sì, caldo.
Sì.
Quindi, bella estate. Infatti direi che non è quasi il clima tipo per andare in Messico.
Ah, Messico?
Ma...
bello Messico. Dai, volentieri.
Vamos.
Andrei però a Guadalajara, non è una città di mare perché secondo
troppo
me
facile.
È troppo facile, sì, è scontato. Quindi raccontiamo un po' una storia che magari non tutti la sanno, però secondo me si sposa bene anche con questo clima di formazione delle squadre, quando ancora non c'è la stagione, non è nel vivo. E quindi voglio raccontare la storia delle Chivas di Guadalajara, che è praticamente l'Athletic Bilbao del calcio messicano. Una cosa che molti non sanno. Tra l'altro hanno anche la maglia uguale, no? Sono squadre con la maglia biancorossa a strisce. Vi siete mai chiesti perché Speedy Gonzales viene raffigurato con la maglietta delle Chivas di Guadalajara?
Come con la maglietta delle Chivas
di
Guadalajara?
No, non lo sapevo.
Sì, nelle varie, diciamo, nell'iconografia, Speedy Gonzales è il cittadino onorario di Guadalajara e veste la maglia delle Chivas.
Non lo sapevo.
Ah, bello.
E perché? Perché diciamo che, soprattutto in quei tempi lì, la cartonizzazione americana calcava molto sullo stereotipo e quindi Speedy Gonzales è lo stereotipo per eccellenza della concezione che si ha del messicano. Quindi ha il sombrero e il baffo, arriva e tutto.
andale.
Quindi perché non dovrebbe tifare Chivas?
Comunque era un figo pazzesco.
Sì,
Speedy Gonzales.
Sì, bel personaggio, sono d'accordo.
E quindi si è scelta di fargli tifare le Chivas. Perché? Perché sono la squadra dei messicani per eccellenza. Okay. Pur non essendo la squadra della capitale, perché appunto sono a Guadalajara e non a Città del Messico, sono l'unica squadra che tessera solamente calciatori messicani. Poi con il tempo la cosa si è evoluta tirando dentro, diciamo, anche degli americani con origini messicane, insomma, un po' come lo stesso Athletic ha buttato dentro anche giocatori non proprio dei Paesi Baschi, ma del Paese Basco, che quindi comprendono anche la Navarra, i Paesi Baschi francesi, e quindi hanno avuto questa storia nel mettere dentro, nell'ampliare un po' il bacino. Però è una cosa clamorosa il fatto che riescano a tirar fuori talenti, giocatori costantemente senza tradire la propria filosofia del club. Tant'è che, diciamo, nello scorso ottobre l'Athletic Bilbao, per festeggiare i 125 anni di storia del club, ha fatto un amichevole con chi? Con le Chivas di Guadalajara. Le Chivas significherebbe le capre, infatti questo diciamo le Chivas, perché appunto è un termine femminile. E però hanno questa storia, questa tradizione che li contrappone al Club America, che diciamo come una squadra di Città del Messico, sì, perché il Club America, che ha come stemma la mappa del Due Americhe, rappresenta proprio l'esatto opposto. È la squadra che prende i giocatori dal continente, la squadra per eccellenza che porta in Messico argentini, brasiliani e giocatori da fuori, e quindi porta un po' a questo binomio, tant'è che il derby si chiama il Classico Nacional perché è la sfida concettualmente tra due cose che stanno all'opposto: una, la squadra messicana che non è della capitale, e un'altra che è la squadra della capitale che invece è la squadra ricca che certo. Va a prendere i talenti da fuori.
Giocatori del Chivas che vi ricordate? Il Cicerito.
Cicerito.
Poi? Il Cicero, suo padre.
Blanco no.
No.
Peccato.
No,
okay. Io mi ricordo il Cicerito.
Anch'io,
proprio.
E basta.
Però diciamo che è una squadra che negli ultimi tempi non ha vinto tanto in Messico. Però è riuscita a vincere qualche anno fa con Almeida in panchina.
Vero,
che ha un po' rilanciato la squadra. Tra l'altro ha avuto anche una piccola parentesi, diciamo, dirigenziale Johan Cruyff a Guadalajara, che ha detto: ragazzi, questi campi in erba sintetica non vanno bene, li leviamo tutti perché ci si deve allenare sui campi.
Se lo dice Johan Cruyff hanno pensato.
Quasi quasi.
Gambro, calcio messicano sottovalutato o giustamente valutato o sopravvalutato?
Molto ricco, calcio molto ricco.
Calcio messicano è un po' una via di mezzo tra il calcio sudamericano, quello europeo e soprattutto quello americano, perché per dire ci sono delle squadre che hanno i nomi all'americana, cioè non ci sono i Los Angeles Lakers ma ci sono i Tiburones de Veracruz,
i Pumas,
cioè ci sono, diciamo, questi nickname all'americana, hanno un sistema comunque calcistico basato sul calcio all'europeo, sia con promozioni e retrocessioni, ma si sente che sono vicini agli Stati Uniti perché hanno molte cose molto all'americana. Però il livello è decisamente buono, tant'è che comunque solo negli ultimi anni le squadre americane stanno facendo strada nella CONCA Champions, la Champions League della CONCACAF, che di solito è un dominio delle americane, con tutto che a livello di produzione di talenti in questo momento è molto più in ascesa il calcio statunitense rispetto a quello messicano, che diciamo il suo apice ce l'ha avuto fino al 2018. Sì. Da lì non sono arrivati poi tanti. Diciamo la generazione del nuovo millennio dei messicani ha portato pochi talenti. Però i club sono molto ricchi, tant'è che i brasiliani e gli argentini spesso passano dal Messico prima di andare in Europa, oppure una meta anche per quei giocatori che hanno superato i 30 anni, ancora hanno qualcosa da dare. E
Toven
Gignac hanno qualcosa da dare e lo danno in Messico perché ci sono squadre molto ricche, Tigres soprattutto, Club America ovviamente la squadra ricca per eccellenza, e che danno buone possibilità anche appunto a questi giocatori, a queste figure negli ultimi anni con i citati francesi anche extra americani nel senso delle due Americhe. Quindi è un calcio sicuramente a livello di club interessante, un po' forse in declino, o comunque che sta un po' soffrendo l'ascesa americana a livello di produzione di talenti, perché a oggi è più sano il calcio americano come, produzione giovani.
Due cose al volo. Gambero, metti la monetina, ti parla di qualsiasi cosa. Clamoroso. E comunque, se io fossi calciatore, un giro in Messico.
Beh, dai.
Cioè, tipo al Monarcas Morelia.
Monarcas de Morelia.
Al Necaxa. Cioè.
Necaxa, Hidrorayas de Necaxa di Aguas Calientes.
Tu non ci saresti andato?
Ma sì, assolutamente.
Scherzando.
Ci ha giocato anche Matias Fernandez. Matias Ariel Fernandez Fernandez.
Ha giocato lì?
Come? Maglia numero 3.
Io un giro l'avrei fatto volentieri in Messico. Va bene, grazie Gambero.
Dai.
Sempre un
vacanzina.
Piacere. Vacanzina.
Prima una partitina a padel però.
Padel
di Messico.
Si può fare.
Perché no? Con Dario Marcolini.
E visto il tema della puntata, non potevamo che chiamare il maestro, il numero uno. L'uomo che ha portato il padel in Italia, Dario Marcolini.
Ragazzi, troppa grazia, però gioco dal 2015, quindi se facciamo il calcolo sono 8 anni, già.
Quindi possiamo dire che è tra i primi, si può dire?
Tra i primi sì, abbiamo iniziato, allora all'inizio si giocava a Bologna, poi ha cominciato Roma, ha cominciato a fare i campi a casa, Francesco Totti è stato uno dei primi, Luca Marchegiani, Cristian Panucci, insomma, perché diventava uno sport che ormai prendeva piede, però insomma... C'è un detto, no? Che quelli di Roma giocano meglio perché stanno giocando. Io sono bresciano, ragazzi. Bresciano.
Però sei romano.
Però sono
specifichiamo.
Ma
come stai, Darione?
Da quanto è che aspettavamo la puntata con Dario Marcolini?
Io penso dalla puntata 1.
Sì.
Io penso dalla puntata 1. Come stai?
Tutto a posto, dai, sono in procinto di fare un torneo, tu ne sai qualcosa.
Sì. Gioco anch'io. No, non è vero. Io precisiamo, punto di partenza. Mai giocato.
Ah, neanche una partita? Questo non lo sapevo.
Mai.
Ma possiamo dire che io qualcosina, ma qua i professionisti sono
Giampaolo,
Dario
Cattaneo Sala.
Sono in Sassuolo all'interno della redazione, perché ovviamente con Dario Marcolini ho poco da spartire sul livello tecnico.
No, ragazzi, ma avete troppe aspettative nei miei confronti. Cioè, giochiamo bene, però non è che... Quelli che erano tennisti da piccoli, Stefano Fiore, Candelà, così, giocano meglio. Quelli che sono un po' più autodidatta ci mettono un po'.
Niente.
No, io col tennis da piccolo ero classificato, facevo i tornei regionali, provinciali quando abitavo a Brescia. Poi a 13 anni ho deciso se il tennis o il calcio e sono andato in direzione del calcio, per fortuna.
Certo, grande carriera, Sampdoria, Genoa, Cagliari, Napoli, Lazio, scudetto. Blackburn con gol?
Con gol al Manchester, sì, dopo...
Old Trafford,
c'era Roy Hodgson allenatore di quel Blackburn, era l'anno dopo che hanno vinto lo scudetto, c'era Alan Shearer che era andato a Newcastle, insomma la Premier è sempre potente e bella.
In sottopancia lo mettiamo sempre quando possiamo, un gol in Premier League, Dario Marcolini.
Fa curriculum.
Il più forte con cui hai giocato, così, prima di andare... sul padel.
Beh, ma parli dei calciatori?
Calciatori.
Beh, allora, sai che questo è lo sport dei matti, no? Come diciamo tra di noi, e tutti sono fortissimi.
No, proprio la tua carriera da calciatore. Cioè, la tua...
Ah, proprio da calcio, sì. Dici, allora, il più
sai,
forte...
Sai, quello sport meno nobile rispetto al padel.
Allora, due sono i giocatori che mi hanno impressionato. Uno era Gascoigne. Gascoigne perché quando è arrivato, quando decideva di giocare, era un giocatore che cominciava a fare le famose serpentine, no? Ne saltava 3 o 4 di fila. Pescara fece un gol fantastico, no? Saltando 4 giocatori, oscillando, danzando sulla palla. L'altro giocatore è Veron, secondo me, perché era un giocatore che faceva tutto, cioè era quello che iniziava l'azione dal basso, lo trovavi a centrocampo a fare il lancio, a cambiare gioco, e lo trovavi al limite dell'area a calciare nella stessa azione, quindi faceva, e alla fine della partita con i dati che c'erano era il centrocampista che aveva corso più di tutti, quindi qualità e quantità.
Bella aneddoto su Veron che mi ha detto Dario. Ora si dice sempre, ma come fanno gli argentini che vanno via, poi devono giocare il derby?
Te l'ho raccontata io.
Cosa faceva Veron?
A Udine. Abbiamo giocato a Udine, era un sabato, lui era atterrato il venerdì sera direttamente in ritiro. Eriksson non sapeva se farlo giocare o no, l'ha fatto giocare, ha fatto una partita straordinaria. Poi magari, secondo me, quando arrivi col fuso orario, subito giochi bene. Magari dopo 2 o 3 giorni puoi avere un calo, però consiglio che diamo a tutti gli allenatori, quando scendono dall'aereo metteteli in campo.
Buttateli dentro.
Niente jet lag.
No. Carriera con Mancini, con Mihajlovic, come vice allenatore, come collaboratore, per le tue esperienze da allenatore e poi la tua carriera da commentatore televisivo. Tu sei un top nel tuo ruolo, siamo felicissimi di averti con noi. Ma rido perché Matteo Palmigiano, cosa hai fatto, caro Matteo Palmigiano?
Io sono un grande fan di Darione, quindi tutti ho collezionato alcune delle sue citazioni storiche, diciamo.
Vabbè, ce n'è una fantastica.
Quella è la più importante, no?
La dici tu, vai.
Palla avanti, palla dietro, palla dentro?
Esatto, perché palla avanti del centrocampista all'attaccante, palla dietro la sponda dell'attaccante, palla dentro per l'esterno che parte, per cui detta velocemente in telecronaca e palla avanti, palla dietro, palla dentro.
C'è una applicabile anche al padel, possiamo dire.
Che arriva dal tuo vecchio mister, no?
Era un insegnamento di Gigi Cagni, perché quando io giocavo nella Sampdoria a centrocampo mi chiedeva questa palla su Flachi, che scaricava sempre su di me, e Possanzini che tagliava sull'esterno. Quindi era un palo avanti, palo dietro, palo dentro. Quasi automatico, no? Andavo a casa da mia moglie e diceva: cosa mangiamo oggi? Ma sai, palo avanti, palo dietro, palo dentro. Era una cosa così. Una cosa così.
Fantastico. Poi arrivano ciò. Chi vince i duelli comanda la partita.
Esatto, chi vince i duelli comanda la partita. Perché tu, cioè, fai la, diciamo, tre centrocampisti contro tre centrocampisti, no? Se tu vinci il duello sul tuo, comandi la partita, perché tu farai 12 azioni e loro ne fanno due. Ecco dove comandi la partita. Se vinci il duello, lui è costretto a rincorrerti e tu intanto comandi.
Ma questa secondo me è fantastica, ha un vestito per ogni occasione.
È quel giocatore che sa fare tutto. Se ti dovessi fare un esempio, in questo momento Çalhanoğlu è un giocatore che ha un vestito per ogni occasione.
Bello.
Oggi è diventato un interno di centrocampo, un play davanti alla difesa, lo vediamo entrare in scivolata, tira dal limite dell'area in modo fantastico, batte tutti, cioè un vestito per tutte le occasioni.
Lo capite perché amiamo Dario Marcolini? Per questo.
Ne cito ancora un paio, dai.
Il Marcolinario.
Il Marcolinario. Questa è la preferita di Pierluigi Pardo, ce l'aveva detto anche a noi in puntata. Io lo chiamo il vantaggio delle idee.
Il vantaggio delle idee, sai cos'è? Che il mio attaccante, quando io ho la palla da centrocampista, a occhi chiusi, sa che io metterò la palla sopra il difensore centrale in diagonale e lui parte tagliando.
Tipo Politano Osimhen.
Bravissimo, bravissimo. Mm. Oppure, che ti posso dire, Kvara Osimhen. Kvara alza gli occhi e sa, il vantaggio dell'idea è che Osimhen è già partito, sa già che il suo compagno gliela darà.
Certo.
Poi ne ho detta una nuova, uomo fermo, palla addosso. Era mazzone questo, no?
Uomo fermo?
Palla addosso. Mm. Capito? Cioè, uomo fermo, palla addosso. Lui, quando non avevi giocatori che si muovevano tanto, lo vedi, l'uomo fermo, palla addosso. E questa era una massima. La tireremo fuori, eh?
Gli aforismi di Dario Marcolini, no, ma possiamo dire.
Vorrei citare questa che mi piace tantissimo. Il titolare dell'ora e il titolare della mezz'ora.
Sì, è rubata un po' a Spalletti quella, sì, perché lo faceva lui, però oggi andiamo sempre verso coi cinque cambi. Oggi hai veramente il titolare di un'ora e il titolare della mezz'ora, perché oggi si sentono tutti partecipi. Quando eravamo noi alla Lazio l'anno dello scudetto 2000, eravamo in 33 in rosa e andavi in 18. Conta quanti andavano in tribuna, quindi non c'era il titolare di un'ora e c'erano tre cambi. Lì proprio facevi, mi ricordo con Gottardi, le X, questo non c'è, quello c'è, quello non c'è, questo non c'è, oggi giochiamo, oggi non giochiamo, oggi andiamo in tribuna, oggi in panchina.
Guerino Gottardi?
Era un Tetris.
Guerino Gottardi. C'hai un'ultima?
Ne vuoi un'ultima?
L'ultima, non so,
è riferito a un giocatore, però mi piace tantissimo. La seconda vita di Alex Meret.
La seconda vita, perché i giocatori hanno tante vite, no? La seconda vita secondo me è iniziata quest'anno. Certo, nel momento in cui stava andando a Spezia, è ritornato indietro, è diventato il portiere dello scudetto. Quest'anno è un portiere di personalità, si sente più forte, è stato determinante. Se devo dire, tutti parlano Osimhen, Kvaratskhelia così, ma ci ricordiamo Meret nelle prime 10 giornate e il primo turno di Champions ha fatto un miracolo con Milan, un miracolo in Scozia. Contro la Juve. Cioè, in quel periodo lì dove il Napoli costruiva lo scudetto, lui è riuscito a tenere in partita, in risultato, il Napoli. Ecco la seconda vita di Meret.
Bello. Poi l'ultimissimo, vai, Marco, vai. Perché so che sei fan. Questa, secondo me, è merito di Zanetello, però, secondo me. Le palle inattive sono il 30% dei gol di una squadra.
E se tu vai a vedere, è vero. Cioè, sono allora, devi sapere, ho fatto l'allenatore 10 anni, quindi queste erano le parole che io dicevo alla mia squadra. Cioè, quando gli motivavo il giorno delle palle inattive in allenamento, i giocatori, mister, quanto mai loro, gli dicevo: ragazzi, le palle inattive sono il 30% dei gol durante una stagione. Allora li vedevi che alzavano la testa, si gonfiava, andiamo, faccio. Cioè, avevi un po' più di attenzione da parte loro, sennò l'attenzione calava.
Padel, signori.
Padel, momento del padel.
Padel. La prima volta che avete sentito parlare del padel.
Allora, tutti, come quelli che hanno giocato a tennis, all'inizio dicevi: ma no, ma che sport è? No, cioè, mi piace di più giocare a tennis, così. Poi piano piano, quando cominci a giocare, però col compagno ti trovi bene, però cominci a capire le sponde, però la sfida con l'avversario, che allora una partita di padel si avvicina al calcio, perché i calciatori giocano bene, perché c'è strategia, c'è concentrazione, c'è stare sul pezzo, ti ha ridato una nuova vita. Sai cosa diciamo noi quando facciamo gli eventi tra di noi? Non so, mercoledì 12 giugno ci troviamo a fare un evento e diciamo: ragazzi, ma oggi senza il padel dove eravamo? Invece siamo tutti qua a stare insieme, a giocare, a divertirci, a sudare, strategia, competizione, le coppie che si formano, la colpa è sempre del compagno, potevi fare
più,
ma tu non chiudi, ma tu invece tiri troppo fuori. Cioè, ci ha ridato una nuova vita, veramente, eh?
Come la seconda vita di Alex Meret.
La seconda vita di Alex Meret.
Esatto.
Prima volta che ho sentito parlare di padel.
Ma sai che veramente, ci pensavo ieri quando preparavamo lo scheletro, ho detto, non mi ricordo, ma in realtà la primissima partita, io l'ho fatta con Giampi, qua al mio fianco.
Pensa a te.
Che mi ha detto, dai, vieni a giocare, vieni a giocare. E da lì, devo dire, mi sono appassionato. Poi io sono veramente zero regolare, quindi gioco poco, però...
La lui, mano del tennista si vede
sì,
ancora.
Sì, ex tennista, possiamo dirlo.
Diciamo fratello d'arte.
Esatto, fratello d'arte. Fratello d'arte.
Quella Digao.
Quella, esatto,
sei Digao. Sei il Digao
del tennis. Perfetto.
Tu, Giampi?
Io dal magico feed di YouTube, che spesso è fonte di grosse novità da far entrare nelle proprie vite. E il padel sarà stato 6-7 anni fa, ti dirò. Poi casualmente una vacanza in Spagna estiva, e vedi tutti questi bambini che magari a Milano tu sei abituato a vederli con la borsa da calcio, la borsa da tennis, invece lì tutti...
Perché giocano, cioè dalla vita in Spagna si gioca a padel. Cioè.
Vedi proprio i bambini con la racchetta che spunta dallo zaino di scuola, è proprio un'altra cosa.
Cos'è? Padel Spagna-Argentina? Spagna-Argentina.
Sì, sono le squadre più forti. Poi vi faccio solo un piccolo esempio. In Spagna il campo di padel costa 3 euro all'ora. Mm. Cioè, è proprio pane quotidiano, no?
Ma ci sono anche quelli pubblici, ho visto, quest'anno a Siviglia. Nei parchi ci sono serenamente i campi da padel.
Ma lì è diventata una professione a tutti gli effetti. Devo dire che comanda l'Argentina e la Spagna e l'Italia comincia ad accodarsi, perché comunque cercano di alzare un po' il livello. Credo che le nuove leve, cioè i ragazzini che oggi prima magari andavano a giocare a calcio, a tennis, e magari a 10-12 anni cominciano a giocare a padel, allora magari fra 10 anni avremo l'ondata italiana del padel.
Io nel 2017, credo, grazie a Dario Marcolini, lavoravamo da un'altra parte. E mi ricordo che Dario in redazione ci diceva: ragazzi, a Roma tutti giocano solo a padel, il padel è lo sport del futuro, vedrete. A Milano ancora c'erano pochissimi campi, se non giocavano in pochi. Darione.
E poi è diventato anche un business.
Tipo 2017.
È diventato bello, è diventato un business per tanta gente, perché non solo i calciatori aprono i circoli, ma tanta gente ha investito in modo pesante. Non ultimo Ibrahimovic, che dovrebbe aprire tra poco. Mm-hmm. Per cui,
qua dietro.
Io la chiamo una nuova vita, perché oggi se pensassi senza il padel a fine carriera, perché comunque sono già 15 anni che ho smesso di giocare, la direzione sarebbe ancora il calciotto e il calcetto, che va benissimo perché ci piace da morire. Però questo ci ha aperto gli orizzonti.
Perché tutti gli ex calciatori giocano a padel. Quindi ci devi spiegare perché. Cioè, questo è il senso. Perché tutti voi ex calciatori giocate a padel. Un po' ce l'hai già detto, ma...
Allora, la verità è che partono tutti, faccio un esempio, da zero e dopo 3 mesi li trovi già a 8. Cioè il calciatore è veloce, ha la traiettoria della palla con le sponde, sa già dove va a finire.
Coordinato.
È furbo, è scaltro. I tennisti, per esempio... fanno più fatica, i maestri di tennis, chi ha giocato a tennis, fanno più fatica a farsi entrare in testa al padel. I calciatori invece in poco tempo sono già evoluti.
Banalmente, solo
non le accettano, esatto. È diverso, non le accettano.
Facciamo un po' di nomi di gente che gioca a padel, perché sembra veramente un album delle figurine.
Bello.
A caso tra gli anni 90 e gli anni 2000.
Beh, giochiamo un attimo in casa e poi sui calciatori, qui tra Pardo, Cattaneo, Parolo.
Non intendo proprio ex calciatori.
Allora... C'è una graduatoria, la graduatoria. Io ti faccio un po' di copia.
Il ranking.
Vai. Il ranking.
Bravo,
dei tuoi.
Poi dopo mi arriveranno dei messaggi, mi diranno: oh, perché? Allora, Francesco Totti, Bobo Vieri, Zambrotta, Luca Toni, Vincent Candelà, Barzagli, Materazzi, Cassano. Che tipo, se ne ho mille, Amoruso, Budel, Di Biagio, Marcolina, una coppia, Marchegiani, Di Cagni, un'altra coppia. Ci sono le coppie che si formano. Fiore Gianni Cheda è una coppia solida che gioca insieme già da 6 anni. Cioè. Ce ne sono tantissime. Adesso
Fiore Gianni Cheda sempre insieme nella vita. No, sì. Non gioca dall'Udinese,
abitano nella stessa casa.
Sì. Io li stavo passando un po' in rassegna, tra l'altro. Ho fatto vedere Totti, ieri anche Shevchenko.
Sheva ha giocato con me un torneo ultimamente. Devo dire che anche lui è partito. Mi ha detto: Dario, qualsiasi esibizione o torneo fai, chiamami che io parto da Londra. Una cosa, cioè, l'hai rivisto proprio entrare con un entusiasmo. Gli ho detto: Andri, sicuro ti chiamo per due motivi. Perché devi diventare bravo e perché poi ci divertiamo tra di noi e fai coppia con me.
Ma è vero che quelli...
Vai, ci mancherebbe.
Scusami, è vero che quelli più tecnici sul campo da calcio poi finiscono invece per essere quelli che remano invece di più sul
allora,
campo da palla?
Allora, ti dico una cosa. Facevamo una... Allora, Cassano è un po' l'unico che era estroso invece a giocare a padel. È molto bravo a recuperare, ma anche a chiudere. Però dico, se nel calcio era offensivo, qua sa fare tutto. Ti dico, se tu mi dici un giocatore com'era nel campo e com'è nel campo di padel, uguale. Allora, Francesco Totti, estroso a calcio, estroso a giocare a padel. Luca Marchegiani, portiere, molto, come ti posso dire...
Inquadrato.
Intelligente, inquadrato, lo stesso è nel padel. Paolo Di Canio è un giocatore che era molto fisico, molto concentrato, e per fargli un punto gli dice, però è bravo anche a giocare, cioè hai quelle caratteristiche. Noi diciamo sempre quando facciamo un punto, oh, centrocampisti, come per dire, vuoi venire a metterci in difficoltà? No, però sono tutti bravi. Bobo Vieri è fisico, è mancino anche lui come a giocare a calcio, e tutti stanno prendendo. Sì, Budel, che era un centrocampista ordinato, preciso, gioca a destra, perché i ruoli sono che quello di destra è più quello che lavora, quello di sinistra è quello che ha più manualità, è quello che è più
chiude,
tecnico.
Certo. Ma mi hanno detto grandi cose, tra l'altro, di un certo Borca Valero, possibile?
È forte, Borca è forte.
È uno che collaborava.
Ah, aspetta, però, da dove viene Borca? Viene da
scuola, dalla tradizione.
Scuola. Cioè, lui invece di andare a scuola, da noi si diceva a Brescia, bruciava a scuola e andava a giocare a padel, hai capito come? Cioè, certo. Borca è cresciuto lì, in quei campetti.
E poi c'è GP Sean, che è il nostro talento di DAZN, Gianpaolo Catano Sala. Siete mai sfidati?
Abbiamo mai giocato io e il buon Darione.
No, ma lo diciamo sempre. Quanto tempo è che lo diciamo?
Ci coccoliamo da due anni, ma è due anni che non riusciamo a giocare.
Però sognerei una telecronaca Gianpaolo Catano Sara con Dario Marcolin di una partita di padel.
Bella, a me è capitato un evento di mettere il microfono qui e dire, però era cinema.
Ah, era un'esibizione.
Anche perché il livello dei professionisti è veramente una cosa che da vedere in televisione è assurdo. Assurdo.
Ma cioè rispetto ai professionisti veri o loro?
Lo faccio dire a lui, ma penso sia propriamente un altro sport.
Ma guarda che la fascia degli ex calciatori che gioca da tanto tempo, che è la migliore, diciamo, fa anche le partite con i professionisti e ci stanno dentro. Poi ovvio loro fanno un altro sport perché hanno pareti, si muovono, hanno proprio... È come quando noi facciamo le partite con quelli bravi, ma quando acceleri decidi e loro sono allo stesso modo. Però gli ex calciatori, c'è una fascia di 15-20 giocatori che sono diventati di livello top anche a padel.
Abbiamo una serie di domande raffica su tuoi compagni. Il più forte di tutti, quello il più forte di tutti.
Allora, secondo me è Vincent Candelà, perché gioca un padel suo.
Posso dire, un po' a sorpresa. Nome a sorpresa, Vincent Candelà.
E il secondo è Thomas Locatelli.
Grande, fantasista.
Iconico.
Sì, iconico, Thomas iconico. Locatelli. Candelà, Locatelli, ingiocabili.
Beh, allora, nel nostro ranking, diciamo, fanno la differenza. Cioè, per esempio, giocano tutti e due a sinistra. Se tu gli metti due destri solidi, loro ti conducono la partita, hanno più qualità e giocano più a padel. Devi capire che tutti e due erano tennisti da piccoli, quindi anche loro hanno...
Ce l'hanno.
Sì, sì, grandi colpi.
Alla mano.
Il più tecnico, il più pulito, il più...
Stefano Fiore. Stefano Fiore è pulito, è bello da vedere, è armonico, gioca molto bene. Anche lui giocava a tennis. Come ti posso dire, è una musica piacevole vederlo giocare.
Bellissimo.
Quello che quando perde, proprio perde la testa poi.
Beh, allora, ci sono delle coppie che perdono la testa. Allora, io per esempio gioco in coppia con Gigi Di Biagio e sono l'equilibratore, perché Gigi è a pressione su tutto... E come lì nel calcio non ci stai a perdere. Però non è uno che poi alla fine sbrocca, però magari ci può rimanere male. Per esempio Paolo Di Cagno è un altro che ci rimane male, perché sono lì che ci sfondano. Magari, cioè, faccio un esempio piccolo. Il giorno dopo c'è la sfida di Biagio, Marcolin contro Marchegiani Di Cagno. Ok, mi arriva il messaggio di Gigi la sera prima. Concentrato, domani è durissimo, mi raccomando, perché hai mangiato bene. Guarda che questi domani è dura, ma se vinciamo fa curriculum. Che... Cioè,
ti scrivi, dico, anche Gigi, a che ora andare a dormire.
Tranquillo, gli dico, Gigi, tranquillo, perché gli dico, siamo bravi, siamo forti, insieme. Cioè, io devo tranquillizzare lui. Lui mi mette pressione, io lo tranquillizzo.
Quello che quando gioca, vabbè, tanto l'importante è partecipare. Cioè,
Nicola Ventola. Nicola Ventola vorrebbe essere quello agguerrito, ma alla fine fa lo spettacolo, fa lo show, son migliora, ride, sorride. Non è ancora entrato in quel mood, perché tu devi capire che quando giochi contro i calciatori loro si mettono l'elmetto, c'è il fumo che esce da tutte le parti. Sì. È come giocare un derby. Cioè, alla fine, adesso ti faccio questo esempio, con Di Biagio abbiamo giocato contro il manager di Belasteghin, Teddy Puig, e responsabile della racchetta di Belasteghin, fortissimi. Abbiamo giocato a Cagliari, c'era il World Padel Tour. Mi credi che abbiamo vinto io e Gigi?
Mamma!
Abbiamo fatto la miglior partita di sempre, non ci siamo mai guardati in faccia, cioè sempre testa bassa, nessuno parlava. Sono stato due giorni con i dolori dietro le gambe. Cioè non lo so cosa è venuta fuori, sembrava una partita di calcio a centrocampo, quando poi sei sul pezzo, è come una finale di Champions, no? Così, è proprio malattia.
Super.
Quello che arriva sempre in ritardo, questo mi piace. Una categoria in cui mi...
Dario di noi.
Dario, stavo per dire la stessa cosa, incredibile.
Mi rivedo molto.
Beh, io sono uno di quelli che arriva in ritardo, cioè, ma non perché voglio arrivare in ritardo, perché sai, Roma è grande, devi prenotare le partite in base al traffico, e ti può capitare, allora arriva il messaggio, dove sei? Oppure la cosa più brutta è quando tu magari fai 2 o 3 partite al giorno e ti hanno messo a lunedì la partita per il venerdì, sei a casa, ti arriva la telefonata, dove sei che noi siamo qua?
Ti sei dimenticato
no. Della partita. Allora lì diventa un problema. Dice, scusa il traffico, adesso guarda, adesso penso, gli mandi una foto vecchia della coda sul raccordo anulare e dici guarda, arrivo, in 20 minuti sei lì. Dice, scusatemi, pago io il campo perché è male, traffico.
Bello, bello. Allora, io ti dicevo prima, io non ho mai giocato a padel, mai, non so nulla. Beh, è la verità, convincimi a giocare.
Beh, allora innanzitutto i punteggi sono quelli del tennis, quindi sono i game, i set.
No, quello più o meno.
La bravura, allora, c'è la scuola italiana e la scuola spagnola. La scuola spagnola è molto calma, ti appoggiano la palla, tirano piano. Gli italiani ancora tirano più forte, cioè qui c'è una differenza. Più tiri piano e più gli fai male. La sensazione è che a volte ti dice, ti fa ingolosire, vuoi sparare, pam! Però più tiri forte più aiuti l'avversario, perché chi si muove bene sulle pareti
ti ritorna indietro,
ti aspetta lì sulla rete e ti schiaccia. Quindi la palla nell'angolo piano e quella in mezzo, io la chiamo la T, no? Dove ci sono le linee della battuta, la T, anche quella lì in mezzo fa male. Quindi gli angoli, la T, e poi c'è il per 3, il per 4. Il per 3 è quello che schiacci, prende il vetro e va fuori. Il per 4 quando schiacci va fuori direttamente. Lì c'è una musica. Però dovrei giocare con te e spiegarti piano piano la bellezza, ma quando fai questi punti che ti ho detto, a quel punto lì
godi tantissimo.
Potresti chiedermi anche 100 euro che te li do.
A me piacerebbe anche sentire Giampi e Dario che preparano, voi due in coppia insieme, ora tu vai da Giampi, tu da Dario, preparatevi la partita.
Vai,
a parte che siamo invertiti, perché credo che Dario sia giocatore di sinistra, io sono giocatore di destra.
Però la prima cosa che gli direi Giampi, allora individuiamo chi è il meno bravo di loro e giochiamo su di lui, ok? Uno elimina l'altro, cioè oggi può giocare il più forte del mondo con uno scarso, perde, è la coppia che vince, quindi gli direi individuiamo. Noi capiamo come sono loro, i loro difetti, e cominciamo a giocare sui loro difetti. Poi muoviamoci insieme, cioè o tutti e due dietro o tutti e due davanti. È la palla che comanda, no? Un po' come una linea difensiva. E quando siamo a rete, allora c'è un detto, vince chi sta a rete. Quindi per te la palla più importante del padel è il pallonetto. All'80% è il pallonetto, perché il pallonetto ti permette di mandarli dietro e tu aggredire a rete e giocare a rete. Quindi è tutto, scacchi. O no, Giampi?
Esatto. Io gli chiederei di tirarmi su, perché è una cosa secondo me molto bella che c'è nel padel, che magari non c'è nel tennis, che si gioca invece tanto in singolare, è che se tu nel tennis vai giù, perché sei da solo. Nel padel è sempre molto utile avere un compagno che ti tira su, dai che non hai sbagliato.
Ah, proprio
dai
moralmente.
Che... sempre bello. Molto utile.
Una coccolina così.
Non fa niente, si ritorna a giocare.
Una prima cosa che mi ha insegnato Giampi, e Dario penso possa confermare, cioè le prime partite di padel all'inizio, soprattutto per chi comincia... sono tipo delle partite di mini tennis, perché ci sono della gente che palleggia da fondo
campo. Che
sta
a fondo e continua a palleggiare.
Ma non è il padel quello.
No, non è il padel. Guarda, il padel, se tu guardi anche il World Padel Tour o il Premier Padel, giocano per guadagnare la rete. C'è il rumore, tum 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 tum, e sono a rete, capito? Cioè più stai lì, più gli accorci il campo. Certo. Poi questi qua, come gliela alzi e sbagli il pallonetto, ti scoppiano la palla, perché...
E poi si chiamano i colpi, sempre molto interessante.
Poi parlano molto tra di loro, guarda che sta dietro, saliamo, cioè, c'è una radiocronaca tra i due. Per quello che ti dico, vince la coppia, cioè tu non puoi dire quello è più forte, quello insieme a quello sono i più forti, cioè la coppia che vince.
Bello. Ho un'ultima domanda, anche se immagino già la risposta. Devi essere molto preparato atleticamente o anche con un po' di pancia?
Anche con un po' di pancia. Allora, più sale il livello e più l'intensità c'è. Perché tutti dicono, vabbè, a padel gioco anche io, di qua di là. Se il livello è alto, l'intensità c'è.
Certo.
Perché avanti e indietro, dalla rete, dal fondo, alla rete, dal fondo, e aggredire la rete ti costa in modo dinamico. Però la bellezza del padel è che possono giocare tutti. Cioè, per esempio... tanti giocatori che gestiscono la posizione, cioè li trovi sempre messi bene, faticano di meno, un po' come i centrocampisti che stanno lì, capito, giocano semplice, sono nella loro posizione, c'è anche quella giocata padel.
Confermo tutto. Bello. Confermo tutto.
Trash talking c'è un po'. Trash talking.
Sì. Ogni tanto qualche arrabbiatura c'è.
Sì.
Però è brutto quando vedi la coppia litigare, difficilmente, cioè ci sono coppie che finché stanno in partita sono fortissime, se vanno sotto di due o tre game proprio mollano, okay. Capito? Non facciamo i nomi, ma ci sono.
Va bene.
Giusto prima di salutarci, un po' di nomi di un torneo a cui hai partecipato qualche settimana fa. Battistuta, Forlan, Mista della Red.
Mista è il più forte, era l'attaccante del Valencia. Come no? Anche l'anno scorso era fortissimo.
Gol in finale di Coppa UEFA con Benitez.
È forse il più forte di tutti a giocare a pad. Sì.
Frank De Boer, Ronald De Boer, Albertini, Giuliano Cassano, Panucci, Dida Dennis, una coppia incredibile, il portiere attaccante, sembra Olli e Benji. Vieri Amoruso, Di Biagio Marcolin, Locatelli Toni, Gianni Chedda Candelà, Maspero Budel.
Bellissimo.
È un'Italia-Spagna questo.
È un'Italia-Spagna che avete fatto qualche settimana fa.
Fed Cup potremmo chiamarlo.
Sì, è vero,
esatto,
è vero,
esatto,
è vero.
Esatto, esatto, bello, bello, bello. Ragazzi, è stata una bella puntata. Io avevo proprio la necessità di avere le idee chiare, di capire perché tutti i calciatori giocano a padel.
Comincerai?
No.
No. Come no? No.
Lo portiamo sì. Noi. Lo portiamo. Sì. Lo portiamo.
No, qua dietro. No, pieno.
C'è una partita crocchetta.
Allora, solo se Dario Mercolin mi invita, io vado.
Viene anche Borca. Viene anche Borca.
Beh, Borca. Però Borca è troppo. Cioè.
Altro livello.
Sì, sì, sì. Bravo.
Professore.
Bravo.
Va bene, siamo in chiusura. Buon estate a tutti. E come chiudiamo?
Dario, noi abbiamo questo rito. Salutiamo con un cumbia. Se volete, lo potete fare voi due oggi. Guardate quella camera e dite cumbia.
Al tre.
Vai.
Al tre.
Uno,
coordinati
due,
come
tre.
A padel.
Cumbia.
C'è una buona coordinazione.
Bello, bello, bello.
Buon estate a tutti.
Crocchetta.